Nell'antica Babilonia venivano usate su tavolette di argilla per le transazioni commerciali. Nella Cina del III secolo a.C. servivano per firmare documenti ufficiali, contratti e atti di vendita. Per la prima volta un secolo fa sono servite a risolvere un caso giudiziario e oggi stanno iniziando a fare capolino sui passaporti europei. Sono le impronte digitali, al giorno d'oggi sempre più utili per l'identificazione delle persone e che si apprestano a sostituire le famigerate password e i PIN che ormai affollano le nostre vite. Non sempre però si rivelano sicure e malintenzionati si stanno specializzando nel clonarle. Ne parliamo oggi col professor Gianluca Marcialis, ricercatore nel settore dei sistemi di elaborazione delle informazioni presso la Facoltà di Ingegneria dell'Università degli Studi di Cagliari. Ben trovato, professor Marcialis.
Ben trovati voi, grazie per la telefonata.
Allora, iniziamo subito. La sua attività di ricerca riguarda la biometria. Di cosa si tratta?
Ma la biometria è, diciamo, la scienza che si occupa di misurare parti fisiologiche o comportamentali del nostro essere. Quindi è una scienza pienamente rispondente ai canoni del positivismo e quelli moderni in particolare, no? Dove tutto ciò che è scienza può essere misurato. In questo caso si cercano delle caratteristiche che fisiologiche o comportamentali che vengono indicate in generale come biometrie o biometriche che rispondono a certi requisiti particolari come l'universalità, l'unicità e altre proprietà che vengono indicate peculiari delle biometrie.
Quindi insomma non si parla solo di impronte digitali, ma parlando di queste non sempre si rivelano sicure, non sempre è possibile riconoscere questa universalità e l'identità di un'impronta. In questo caso chi e perché vuole rubare le nostre impronte digitali?
La domanda è complessa. In realtà universalità si riferisce a una caratteristica semplice del fatto che tutti hanno le impronte digitali, no? Viene inteso in questo senso. In realtà noi sappiamo che sebbene tutti abbiano le impronte digitali è anche vero che non tutti ce le hanno ben definite come invece dovrebbe essere richiesto nello studio della dattiloscopia e quindi anche nello studio scientifico a livello di elaborazione di immagine come facciamo noi, no? Per quanto riguarda invece l'univocità, l'unicità, essa è semplicemente un assunto che dice non esistono due individui che abbiano esattamente la stessa impronta. Ora, sul piano scientifico questo assunto non è mai stato dimostrato. Esistono però dei modelli matematici che sulla base dei quali si assicura che la probabilità di trovare due soggetti con la stessa impronta digitale, con le stesse caratteristiche, con gli stessi valori misurabili da due differenti impronte digitali, diciamo così, è molto piccola. Cioè la probabilità è veramente molto piccola, quindi ci si fida di questi modelli e di questo assunto senza avere comunque una dimostrazione deterministica del fatto che non ci sono individui con impronte digitali uguali. Questo sono i due punti. E questo in un certo senso determina il successo delle impronte come biometria. Ormai ci sono, dal punto di vista del mercato, diversi dispositivi che si possono comprare a qualche centinaio di euro, quindi a un prezzo relativamente basso, si possono installare nel proprio PC, per esempio usarli come meccanismi di login. Ci sono addirittura dei PC, dei portatili che prevedono un sensore un piccolo sensore di impronte digitali per sostituire eventualmente il sistema della password o accoppiarlo alla password per poter entrare. Il problema è che l'elaborazione dell'immagine delle impronte digitali e la successiva fase di estrazione delle misure di queste immagini affetta intrinsecamente dal rumore, come si dice in senso ingegneristico, questi algoritmi di estrazione delle misure e poi successivi algoritmi che effettuano il confronto tra due impronte digitali possono essere affetti da errore. Ciò significa che non c'è una formula matematica che ci dice è lui e l'impronta corrisponde a quella del soggetto oppure non corrisponde, oppure addirittura se ci dice univocamente a chi appartenga questa impronta, come per esempio cercano di fare gli uffici delle polizie investigative di tutto il mondo. Non esiste da nessuna parte un sistema che possa dire con certezza l'identità della persona persona a cui l'impronta è stata estratta.
Certamente.
Questo margine di incertezza potrebbe permettere a chi eventualmente ha intenti fraudolenti di poter cercare l'accesso, forzare l'accesso ad un sistema che normalmente si pensa protetto da un'impronta. E allo stato dell'arte ci sono due metodi che sono stati assodati a questo scopo. Il classico è, per esempio, lei ha un sensore di impronte a protezione del suo laptop, io arrivo e voglio spacciarmi per lei. Metto il mio dito e, se mi va bene, magari succede che il sistema non è ben, per esempio, non è ben modulato e quindi rischia di confondermi per lei, ok? E allora io passo senza fare nessuno sforzo per cercare di frodare il sistema, semplicemente metto il mio dito. Questo fatto si verifica per gli attuali sistemi di impronte digitali, in realtà si verifica con estrema rarità, cioè il sistema deve essere veramente mal modulato per consentire un simile livello di confusione, che comunque non è zero, ok?
Certo.
Diverso il caso se io cerco di replicare un'impronta esistente di una persona che, per esempio, la sua impronta per la quale lei ha l'accesso a un certo tipo di risorsa, a un PC, a un sistema in generale, e io in qualche modo riesco ad ottenere la sua impronta in modo consensuale, per esempio, o non consensuale. Da questo punto di vista io amo sempre ricordare uno dei romanzi di Arthur Conan Doyle dedicati al grande detective Sherlock Holmes, in cui nell'avventura del costruttore di Norwood il criminale di turno riesce in modo consensuale a rubare l'impronta del malcapitato tipo, facendogli premere il dito su della cera morbida. A quel punto lui ottiene un calco della sua impronta e lo usa contro questa persona. Ovviamente questo è un racconto dei primi del Novecento. Oggi non si usa più la cera per sigillare le lettere e ovviamente sarebbe molto più difficile ottenere un calco dell'impronta di una persona.
Quindi presumibilmente al giorno d'oggi avremo delle tecnologie migliori ci saranno tecnologie migliori per essere raggirati da qualcuno con cattive intenzioni.
Ma sì, diciamo così, non è banale replicare l'impronta di una persona, non è così semplice come uno potrebbe pensare. Cosa ci vuole? Noi stessi nei nostri laboratori stiamo studiando il problema in modo molto pratico, abbiamo tuttora in corso una sessione di sperimentazione alla quale stanno concorrendo molti volontari, che approfitto qui per ringraziare, e in effetti stiamo vedendo che ottenere delle repliche di impronte digitali, anche ammettendo che il metodo sia pienamente consensuale, ovvero la persona sponte sua rilasci il calco del proprio dito, è tutt'altro che banale. Questo però non significa che dal punto scientifico non valga la pena approfondirlo come problema, perché in un futuro, specialmente pensando di utilizzare le impronte digitali per tante cose molto più serie che il semplice accesso al proprio PC, pensiamo ad applicazioni di home banking, e-learning ed altre mille applicazioni che possono nascere, l'accesso ad aree riservate e così via, è importante essere consapevoli che il sistema può essere vulnerabile in un futuro. Se questi sistemi dovessero diffondersi, è altrettanto importante essere pronti e preparati a fronteggiare simili minacce.
Chiaro, parlando di questo, nel 2009 si è tenuto il primo LiveDet, competizione sulla rilevazione della vitalità delle impronte digitali. Quali sono stati i frutti di questa competizione?
Allora, innanzitutto è stata una competizione che abbiamo promosso noi dell'Università di Cagliari, alla quale ha concorso anche l'aiuto di una nostra collega americana con la quale siamo in cooperazione tuttora. E il primo importante risultato di questa competizione, che spiego in due parole, si tratta soltanto semplicemente di proporre in modo competitivo su un dataset che avevamo collezionato tra l'Università di Cagliari e la Clarkson University degli Stati Uniti d'America, degli algoritmi in grado di verificare se un'impronta, l'immagine di un'impronta era derivata da un falso oppure da lito vero e proprio della persona. Allora, a questa competizione hanno partecipato diverse aziende internazionali e anche diverse università, e molte delle quali hanno preferito mantenere l'anonimato perché chiaramente non si tratta soltanto di ricerca scientifica, ma a un certo livello si tratta anche di business in un certo senso. Quindi il vincitore, che ha voluto comunque mantenere l'anonimato, ha mostrato che allo stato dell'arte i sistemi di liveness detection ancora sono, come dire, non maturi, nel senso c'è ancora molto da lavorare, tanto che quest'anno sempre noi di Cagliari con la Clarkson University organizziamo la seconda competizione internazionale, preparando nuovi dataset di falsi e impronte reali su un più ampio campione di persone e su un più ampio campione di sensori elettronici di acquisizione, e senza dubbio ci aspettiamo una maggiore affluenza, soprattutto per il fatto che saremo ospitati dalla principale conferenza internazionale sulla biometria che si terrà negli Stati Uniti d'America.
Benissimo, a questo punto ringraziamo il professor Marcialis per il suo interessante intervento. Anche per oggi è tutto. Un saluto.